raga, possiamo normalizzare il fatto che non è vero che essere amici implichi vedersi per forza tutti i giorni?
Sono io che cerco di normalizzare il mio corpo,
ogni corpo, e i difetti, che non sono difetti.
Come ogni stagione della moda ha il suo colore, ogni stagione della società 2.0 ha la sua parola. C'è stato il periodo di resilienza, ve lo ricordate? Quello in cui Gianluca Vacchi, dopo aver subito il drammatico hackeraggio del suo profilo, con una commovente forza d'animo mostrava in segno di sfida il tatuaggio resilienza sulle nocche delle mani. E a un certo punto, di lì in poi, usavano tutti la forbita espressione resilienza, pure quelli che dicevano vado dal psicologo.
Io sono Selvaggia Lucarelli e questo è Il Sottosopra, un podcast di Cora Media.
Poi c'è stata l'epoca dell'aggettivo visionario, quasi coniato per Kubrick, poi riciclato parecchio per Steve Jobs e infine associato a qualsiasi idea di modernità e lungimiranza. A un certo punto sono diventati visionari tutti. Artisti, scrittori, stilisti, commercialisti, imbianchini, a un tratto pure quelli che hanno inventato le ciglia magnetiche erano dei visionari, o quelli che avevano inventato la mazza da golf col bastone vuoto in cui fare pipì durante le partite troppo lunghe. Poi, per cause, insomma, pandemiche, diciamo, abbiamo cominciato a scomodare la parola assembramento per tutto, anche, insomma, la vicina che usciva col chihuahua era assembramento. Per fortuna, insomma, questa parola è durata meno delle altre e andrei a citare il più recente abuso del termine super, utilizzato come rafforzativo soprattutto da influencer che hanno un vocabolario di 8 parole, tra cui amo e super, appunto. Ve ne sarete accorti, ad un tratto non c'è stato più niente di semplicemente bello, molto bello, bellissimo, ma è diventato tutto super bello, super economico, super divertente, che se ci pensate dà un alone di eccezionalità a qualunque cosa. In fondo super sono gli eroi, gli influencer, mica la vita dell'impiegata. E poi, per antitesi, è arrivata l'epoca del verbo normalizzare.
E comunque è arrivato il momento di normalizzarla, la chirurgia estetica.
Possiamo, per favore, nel 2022 arrivare a normalizzare i peli?
Che se ci pensate è il contrario di super. Cioè, dopo aver fatto leva per anni sul piano aspirazionale, aver convinto i follower di avere vite super eccezionali, in cui non c'era spazio per il brutto, per il consueto, per le disgrazie, insomma, per il normale, da qualche tempo tra gli influencer è arrivata la moda della normalità, quella che dovrebbe convincerci che viviamo le esperienze complesse, soffriamo, agiamo, viviamo tutti allo stesso modo e dobbiamo mostrarlo perché così nessuno si sente più ghettizzato o solo o speciale. Insomma, fino a un momento fa c'era la gara a chi era più speciale, ora c'è la gara a chi sia più normale. E quindi c'è chi mostra la malattia del figlio, chi il figlio con autismo ridendo coi follower dei suoi problemi di linguaggio. E poi chi mostra la figlia che fa la cacca sul vasino, la figlia di 3 anni che si atteggia come una 18enne, c'è chi condivide gli audio con il suo psicoterapeuta. Chi mostra il marito nel letto d'ospedale tra un addio e un altro, chi fa vedere la nonna morta nel letto, chi riprende i funerali, chi fa i video emozionali sul proprio aborto spontaneo e così via. E siccome ammettere che lo si fa per strategia social o mitomania o narcisismo, per furbizia, avidità o altro, insomma, pare brutto, si dice che lo si fa per normalizzare. L'ho fatto per normalizzare, l'ho detto per normalizzare. Ecco, non perché sei un cazzo di mitomane o perché vuoi fare le tue cazzo di visualizzazioni o i tuoi cazzo di soldi, no. Vuoi normalizzare. Normalizzare la malattia di tuo figlio, la psicoterapia, il lutto, il dolore, la violenza, tutto.
È grave, è grave.
Chi? Ciro, dove?
Pensateci, quella che un tempo noi boomer chiamavamo pornografia del dolore o dei sentimenti in TV, di certi programmi della Carrà, no? Vi ricordate? Di Castagna, poi della D'Urso e altri. Quella che ribattezzavamo con snobismo TV trash, quella che era davvero roba da pionieri del boomerismo, ora è stata rimasticata e nobilitata dai social con la patente che legittima tutto, quella della normalizzazione. Se per caso alzi la mano e dici che quella, insomma, non è roba normale, roba cringe o figlia di un narcisismo malato, di un'abitudine all'esposizione che ci ha resi proprio incapaci di distinguere cosa sia normalizzare e cosa spettacolarizzare, sei pure vecchio, invidioso o troppo giudicante. Perché, questo ve lo faccio notare, la generazione, non intendo neanche dire quella anagrafica, ma proprio storica, più incline al giudizio, appunto, della storia, tutti oggi commentiamo e giudichiamo qualsiasi cosa, è anche quella che più finge di essere nemica del giudizio, però solo quando si parla di mostrare e spettacolarizzare il privato, compreso quello degli amici, figli, parenti, lì non bisogna giudicare. Eppure, insomma, non è difficile comprendere che far ascoltare gli audio di una seduta di terapia non è normalizzare, è banalizzare qualcosa di molto più complesso. Mostrare un bambino con problemi neurologici che sbava mentre parla e non sa neppure che lo stai sbattendo sul tuo Instagram non è normalizzare, è violare. Riprendere tutti i giorni la nonna, la nonnina che fa il balletto su TikTok non è normalizzare, è ridicolizzare. Riprendersi mentre si sgrida il figlio e commentare coi follower le sue reazioni non è normalizzare, è rubare pezzi di una vita che non ci appartiene, quella di nostro figlio. E non è neppure condividere, altro verbo che va molto di moda per giustificare il fatto che sentiamo l'esigenza di dire cazzi nostri a tutti per vanità o per fatturare. Ma se diciamo che lo facciamo per condividere, diventa tutto più nobile, più altruistico, insomma più bello, più buono. Sì, io guadagno 1000 euro da questo video in cui vi racconto delle emorroidi di mio figlio, ma lo faccio per condividere con voi le preoccupazioni di una mamma, mica perché con quei 1000 euro mi compro le scarpe nuove o pago l'affitto, no, per carità. Va anche molto di moda l'espressione abbattere tabù o superare lo stigma, ovvero io promuovo la psicoterapia, di cui non so nulla e mi pagano per promuoverla, o vi mostro giornalmente le mie cartelle cliniche dipingendomi sulla faccia frasi motivazionali, ma lo faccio per voi ragazze, perché così sapete che non siete sole, cioè non lo faccio per me, lo faccio per voi. Sì, incidentalmente poi dalla mia condivisione di cartelle cliniche nascono collaborazioni e sponsorizzazioni, ma io, ripeto, lo faccio per voi.
Nel momento in cui ho avuto la diagnosi, avevo circa 100.000 follower. Ho detto, se posso aiutare un'altra persona a ricevere una diagnosi, a dare un nome al proprio dolore, allora ha senso raccontarlo.
Perché ho una missione, normalizzare. Se poi normalizzo anche il mio conto in banca, voi, insomma, che ve frega. La verità è che normalizzare vorrebbe dire ricondurre alla normalità, e invece questo verbo è diventato il largo ombrello sotto cui nascondiamo il nostro spettacolare egocentrismo, la nostra avidità. Lo scomodiamo quando ci vergogniamo del nostro narcisismo e delle nostre speculazioni eventuali. Insomma, è il salvacondotto per ogni forma di esibizionismo e di strumentalizzazione. Ed è così che ogni tanto mi ritrovo a rimpiangere il candore delle prime marchette con Fitvia, quando gli influencer cercavano ancora di convincerci a mandar giù beveroni per diventare perfetti come loro. Questo prima di capire un giorno che la gente si beve tutto, soprattutto la favoletta contraria, ovvero sono imperfetto come voi. È la normalizzazione, sì, ma dell'ipocrisia.
Sottosopra è un podcast di Cora Media scritto da Selvaggia Lucarelli con la collaborazione di Serena Mazzini. La cura editoriale è di Francesca Milano. La sigla e la supervisione del suono e della musica sono di Luca Micheli. La post-produzione è di Cosma Castellucci. Il producer è Alex Peverengo. Le fonti dei contributi audio sono indicate nella sinossi.